Questa è la sigla di CSI Milano.
Video sigla anche per chi ci guarda in TV, eh.
Ci sono 5 modi per morire.
5.
Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Se vi muove la curiosità di vedere Picozzi, sì, in TV, che poi peraltro è l'unico tra noi che aveva già una sua netta e accentuata
mi ha guardato come per dire dove sta dove
popolarità
vuole arrivare
televisiva, sappiate che sul 66 del
lo potete
digitale terrestre lo potete vedere.
Tra l'altro oggi è in perfetta forma in un bikini stupendo.
Mamma mia che impressione.
Leopardata.
La leopardata era ieri, la cosa aveva l'animalia, giusto?
Sì, sì.
Animalia. Senti Picozzi, stavo per chiederti una cosa, mi sono dimenticato. Qualcuno dice che l'immagine che hai tu della vita è un po' Sin City. Quel bianco e nero lì sotto la
porta. Il primo.
Quello con Rosario Dawson.
Con il bastardo giallo, entusiasmante. Quello. Anche lì, preso da Ray Miller, fumettista.
Bruce Willis.
Sì,
quello con Bruce Willis.
C'era anche Jessica Dawson, Alba. No? C'era.
Non c'era Rosario Dawson, no.
Non so se faccio un confusione col secondo.
Scusa, Bowen che faceva
quello con la Gugino, qual è? Quello con la Gugino e con Eva
e
Green. Eva Green, qual è, Vale, dei due?
Sì. Stavo cercando il primo
e non riesco a capire niente. Ce n'è uno con Eva Green, bellissima, e con la Gugino, si chiama così.
Nel secondo c'è Eva Green.
Allora, perché la prima c'era la famosa battuta di Bruce Willis, la morte, la vita della bambina per la morte del vecchio. Cioè la morte del vecchio per la vita della bambina. Quando lui si sacrificava per Jessica Alba.
Ah, non me lo ricordo questa cosa.
Comunque, nel primo c'era anche Rosario Dawson. Nel primo, nel 2005 addirittura, pensate, sono passati quasi 20 anni.
Comunque devo dirvi che mentre stavo per entrare oggi in questo splendido radio ho letto una notizia e mi ha un po' intristito. È successo praticamente pochi giorni fa che un agente di custodia, donna e un detenuto probabilmente sospettato di omicidio sono spariti dal carcere. E naturalmente c'è stata una grande caccia all'uomo in tutti gli Stati Uniti, hanno inseguito questa donna naturalmente rapita da quest'uomo e sequestrata anzi da quest'uomo, per poi scoprire che in realtà questa donna di quasi 50 anni hanno cominciato a insospettirsi quando hanno visto che aveva praticamente svenduto la propria casa nei giorni precedenti. Un appartamento
d'accordo.
Da $200,000 svenduto a $90,000 e aveva già dato le proprie dimissioni come assistente carceraria e il risultato finale è invece che i due avevano progettato una fuga d'amore quando sono stati rintracciati, perché comunque per quanto lui 38enne, lei 50 e qualcosa, era comunque evaso da un carcere con un'accusa ben precisa, quando sono arrivati a prenderli lui l'hanno arrestato e lei si è suicidata. E quindi devo dire che questa cosa mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca, perché in realtà è proprio una storia un po' strana. C'erano circa 2 anni che questa donna stravedeva, faceva altro che piccoli regali, una dose di cibo in più, un pacchetto di sigarette in più, insomma, e che lei sia finita così vuol dire veramente che aveva riposto tutta la sua attenzione alla sua vita. E poi un'altra cosa che vi volevo chiedere, visto che ieri stavo alla presentazione del libro del mio amico Gianluigi Nuzzi sui predatori, se secondo voi questi predatori che utilizzano tipo genovese piuttosto che altra gente del calibro, genovese ancora deve essere però
giudicato
e quindi ci fermiamo lì soltanto alla citazione.
Genovese è quell'imprenditore, quello della terrazza, giusto?
Sì.
Il fondatore di, credo, si chiama
Facile.it. Uomo peraltro sotto certi aspetti geniale, perché effettivamente ha inventato e sdoganato queste app, è diventato il re delle startup guadagnando milioni di euro. Se secondo voi questi personaggi che ricorrono poi a droghe, farmaci, si chiamano in gergo tecnico benzodiazepine, ma poi di fatto sono ansiolitici. E per dire cosa sono farmaci di, secondo me, un terzo della popolazione italiana ce li ha in casa, dal Tavor all'Exotan, all'Oxanax, al Valium, eccetera eccetera. E se sono in aumento oppure no, secondo voi?
Ah beh, secondo me dopo il Covid sì.
Lo penserei anch'io, però se ci fa la domanda Picozzi vuol dire che non sono in aumento.
No, il problema è che secondo me ci sono sempre stati, non penso che è difficile però tirarne fuori una
statistica.
Una statistica e soprattutto una generalizzazione, tipo sono figli dei tempi. Non è possibile neanche fare il paragone con tanti altri casi di cui abbiamo discusso, perché i casi di cui abbiamo discusso sono andati un po' oltre.
Ma quindi la domanda era retorica, perché poi ce lo dici?
No, la domanda è assolutamente in sospeso, cioè viene citata come una prassi in aumento, cioè quella di approfittare di alcune fragilità per versare
droghe dello stupro e cose di questo tipo,
e poi naturalmente approfittare. Segno che la maggior parte di queste persone sono totalmente incapaci di avere un rapporto consensuale.
Beh,
per
certo,
cui
certo.
Ovviamente il loro piacere deriva soltanto dal dominio, dal controllo e dall'umiliazione, certo, più ancora che dal piacere sessuale.
Io credo che siamo in aumento invece nel post-Covid, tutti gli sbotti, gli accessi di ira, accessi o eccessi?
Eccessi.
Però anche accesso.
Anche accesso, vero, accesso si dice.
Accedi all'ira?
No, sai che lo sento, adesso mi verifico, però insomma tutto il mondo legato alla mancanza di controllo, cioè tipo allo sportello mi incazzo, cioè, quel
in
mondo,
auto,
quella roba, esatto, in auto, secondo me quel mondo lì è decisamente in aumento, sì, quello sì, però
mescolato in una
trend. Senti, mettiamo un puntino su Sin City, c'era sia Rosaria Dawson che Eva Green che Jessica Alba,
tutte, c'erano tutte,
e io non lo capivo, ma qui nel 2014, in quello forse dopo, non so chi ci fosse, però erano tutti nello stesso film.
Però Dawson era anche nel primo. Nel
Coming Soon, mi dice così. Nel primo 2005. Cos'era? Una donna per uccidere?
Vabbè.
Sai che non lo so. Vabbè.
Era quel
il primo era Sin City e basta.
Esatto.
Una donna
senza...
per uccidere,
allora,
era il 2.
Questo è il 2. Allora, nel 2 c'erano tutte.
Va bene. Picozzi, invece il caso di oggi non c'entra né con la droga dello stupro.
No,
né
facciamo,
con...
oddio, c'entra con qualcosa di evergreen, la follia...
Purtroppo.
La follia di un regnante, nella prima parte della scheda che adesso sentiremo, ne parleremo prima, della pazzia di Re Giorgio, che è stato un tema che per la storia inglese è decisamente importante, per poi arrivare agli omicidi degli Stüre. Stüre? Si scrive Sture, ma siccome sono di Uppsala, se io ci immagino la dieresi. Uppsala, la quarta città della Svezia.
Ma se ti dicessi che ci sono stato, tu mi crederesti?
Sì.
Ma è andato via a mangiare un poke al salmone.
C'è una bellissima cattedrale.
C'è anche un'università molto famosa.
Sì, assolutamente.
Fermiamoci un attimo, c'è la prima parte della scheda di oggi di CSI Milano.
Capita, e non di rado, che nella storia dei tiranni e dei re ci sia qualcuno di particolarmente bizzarro, se non completamente folle. Nulla di particolarmente strano, visto che nei secoli scorsi il matrimonio, più che un atto d'amore, era il risultato di una strategia di alleanze e dell'esigenza di mantenere il potere tra poche ristrette casate. La genetica ci insegna che, continuando a incrociare un patrimonio ereditario simile, c'è il rischio di esaltare i difetti più che di selezionare i pregi. Prendiamo ad esempio la storia di Re Giorgio III, re d'Inghilterra, dal 1760 al 1811. Durante il suo regno, il sovrano andò incontro ad almeno 5 episodi prolungati di pazzia. Storici e specialisti hanno sempre pensato che la sua sia stata una vera malattia psichiatrica, almeno fino a una quindicina d'anni fa, quando un gruppo di scienziati ha messo in dubbio la diagnosi. In realtà, Re Giorgio soffriva di una malattia chiamata porfiria, che però non giustificava la durata e la gravità dei suoi sintomi mentali. L'arcano lo hanno sciolto alcuni scienziati che sono andati a esaminare una ciocca di capelli del re e ci hanno trovato una quantità importante di arsenico, aprendo un altro interrogativo. Chi ha avvelenato il sovrano facendolo passare per pazzo? La risposta è nessuno. L'arsenico, in grado di scatenare gli attacchi di porfiria, era contenuto nei farmaci assunti dal re, in uno in particolare chiamato tartrato emetico. Ecco la spiegazione scientifica della pazzia di Re Giorgio. Certo, meno dubbi ci sono su un altro nobile, Re Eric XIV di Svezia, vissuto nella seconda metà del Cinquecento e sulla cui malattia, appunto, non ci sono dubbi.
Se ti puoi rivolgere a noi in una maniera più... Non lo so,
i Muse, Madness, un brano del 2012.
Stavamo parlando col dottor Picozzi
di cose importanti. Va bene, abbiamo messo appunto Follia, Madness dei Muse, perché si parla comunque di follia regale, diciamo.
Sì, stavamo parlando di Re Giorgio e della sua follia, che poi in realtà si è scoperto non essere follia, ma dovuta a una malattia altra che non c'entrava assolutamente nulla, trattata con il tartrato emetico. Tartrato emetico.
Io non c'ho proprio un dentifricio contro il tartrato.
Io spesso ordino la tartrar di Fassone.
Io guardo spesso il film.
Dovete pensare che in realtà quello che può essere simpatico è che fino a 200 anni fa i rimedi dei medici erano legati a butta fuori quel che di brutto c'hai dentro. Per cui salassi, clisteri e vomito. Praticamente erano le uniche cose che andavano di moda.
Beh, mio padre mi diceva che suo padre, cioè mio nonno, che non ho mai conosciuto, mio nonno paterno, gli attaccavano
le sanguisughe.
Sì. Quindi non 200 anni fa, parliamo di una cosa che forse un centinaio di anni fa, ma anche meno, sai.
Sì, però diciamo che come unico tipo di terapia, di ricorso alla terapia, quindi anche perché resisteva ancora l'idea ippocratico-galena che le malattie, devo dire, sotto certi aspetti ancora funziona questo. Fossero dovuto a uno squilibrio degli elementi basi, terra, acqua, fuoco, aria, per cui in realtà l'unico modo per riuscire a guarire da una malattia era quella di riequilibrare i liquidi, e quindi voi pensate quanto funzionasse bene per una persona con un problema di anemia fare un salasso. Cioè, già era macilento o comunque a una persona debilitata e prostrata
macilento
e quindi già una persona prostrata di suo, ma anche Cristiano non è che giovi molto a una persona
prostrata
disidratata,
perché aveva dei problemi
alla prostata, certamente. Quindi i rimedi erano...
Mi ha visto come un attimo
si è
di...
bloccato, si è bloccato, di sbandamento.
Sì, ma non per la battuta tua.
Per delle battute.
Io veramente ne avevo anche un'altra.
Che l'effetto sonoro che non riuscivo bene a comprendere.
Quest'estate vado una settimana in vacanza in
prostra azzurra.
No, in Macilento.
Io vado in prostra azzurra.
Macilento.
Adesso l'ho capita però.
Ti è piaciuta?
Guarda,
torniamo a noi.
A noi, e naturalmente poi si è scoperto che Re Giorgio, oltre a essere stato trattato con questo tartrato emetico, nel tartrato oltre all'antimonio c'era anche l'arsenico, e quindi in realtà non l'ha avvelenato nessuno, e l'arsenico e la porfiria, la malattia di cui soffriva, sono state responsabili degli accessi di follia a cui ogni tanto... Avete in mente un altro personaggio famosissimo a cui sono andati a prendere una ciocca di capelli per dimostrare che
Napoleone
non era stato ucciso? Perché? E cosa è successo?
Giusto, no?
Giusto. E per quale motivo? Cosa è successo?
Come è morto, vuoi sapere?
No, nel senso che è stato giudicato inizialmente...
Perché non si capiva se fosse stato avvelenato o cosa. Infatti.
E in realtà...
Dicono che è stato avvelenato da delle muffe nei muri, da qualcosa.
Era la muffa della colla della carta da parati.
Davvero?
Sì, per cui in realtà lui aveva una concentrazione di arsenico nei capelli che giustificava l'avvelenamento.
Beh, so che si lavava poco lui, quindi è forse anche questo. Io credo che avesse fama di lavarsi poco.
Non teneva certamente in tutte le immagini che abbiamo.
Era un periodo così, diciamo.
Capelli lunghi, nonostante a corte si portavano i parrucconi, ma ai tempi di Napoleone lui, mi ricordo, dai vari dipinti non avesse i capelli estremamente lunghi. Sta di fatto che comunque l'arsenico nei suoi capelli c'è finito, non perché gliel'hanno messo in bocca prima e si è distribuito, ma perché arrivava da queste muffe della colla della carta.
Accertato, acclarato
è morto di suo.
Io avevo paura non tanto dell'arsenico,
ma dei vecchi merletti. L'ho pensata, me la sono tenuta, tu invece hai voluto dirla.
Hai voluto dirla tu. Il bello che dà la colpa a me. L'ha
per
detta
questo
lui.
Sarai punito durante la pubblicità.
Andiamo, a tra poco.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
E allora abbiamo lasciato mezza Italia lì col furgone, pronti a scaricare, gente con in mano la bolletta, persone appese che stavano saldando.
Gente che ricorda tutto, che tu una volta, mio buon Picozzi, hai detto che non era arsenico e vecchi merletti, ma arsenico e vecchi pizzi, il titolo originale.
cui di questo
non te ne ricordi, non,
non
mi ricordo,
se ne ricordo, anche perché ho in mente perfettamente i film con...
forse era Arsenico e vecchi Picozzi, addirittura. No,
suonerebbe bene,
vecchi
Pizzi.
Io ricordo un James Stewart giovanissimo e bravissimo a fare tutte le facce assolutamente sbigottite quando scopre i cadaveri nelle cassapanche con queste due zie assolutamente dolcemente squinternate, ma soprattutto lo zio che
era Cary Grant.
Hai
detto James Stewart. James Stewart.
Perché ormai c'ha accento romano quella. Era Cary Grant.
No, lui ha detto era Cary Grant.
Era Corriere.
Con questo zio completamente matto che ogni tanto compariva sulla scena suonando la tromba perché stava scavando il canale di Suez in cantina.
Porca miseria.
Dove in realtà
voleva raggiungere il canale di Suez.
E devo dire peraltro che le due vecchiette erano adorabili perché in fondo dicevano al nipote: non abbiamo fatto niente di male. Abbiamo poveretti, è arrivata qui da noi a prendere alloggio la tal persona, era rimasta sola, non aveva più nessuno al mondo e quindi noi gli abbiamo servito l'arsenico, i vecchi merletti. Probabilmente dubito che comunque il titolo originale sia Arsenico e vecchi merletti.
Allora, il titolo originale prontamente segnalato dalla Stoppelli è Arsenic and Old Lace, dove lace sta per
pizzi, bugie,
pizzo,
sì.
Allora, assolutamente fedele all'originale. Stavamo parlando di Re Eric e naturalmente come tutti i re, tiranni, dittatori, rischia naturalmente la sua follia di sconfinare o di rientrare nel concetto di paranoia, perché naturalmente è difficile governare in maniera assolutista un paese e non temere che qualcuno ti voglia fregare, anche perché chiunque sale al trono ha tradizioni popolari vecchie di 2000 anni in cui il modo migliore per riuscire a prendere il potere era quello semplicemente di eliminare quello che stava di sopra.
Con buona pace di Niccolò Machiavelli, che credo avesse più o meno questo...
Direi che prima di Machiavelli tutti gli ultimi imperatori romani, in realtà ci sono anni in cui tu vai a leggere la cronologia degli imperatori e ne trovi 4 in un anno, perché si sono fatti
fuori. Dico, Machiavelli teorizzava un po' questo, no?
Cioè, che quando, il re si può uccidere.
Quando il re è un re sbagliato, lo si può
rimuovere. Prima non si poteva, certamente. Prima non si poteva perché discendeva direttamente da Dio, quindi non si poteva toccare.
Il vero problema è che naturalmente era che Machiavelli decideva lui chi fosse il re immeritevole.
Del resto Machiavelli ha generato un aggettivo. Quanti di noi hanno generato un aggettivo? Machiavellico arriva da Machiavelli.
E tu pensa che è talmente moderno questo discorso del machiavellico che è stato recuperato nella triade oscura, machiavellismo, psicopatia e narcisismo, di cui sono affetti i top manager.
I top manager.
Per cui in realtà quando vai a...
Tutti i top manager, no, spero di no.
Assolutamente no, però quelli affetti da questa triade oscura, si parla di una percentuale dal 4 al 10%, quindi un 4-10% di chi governa i grandi imperi economici ha sicuramente tra le sue caratteristiche quella del machiavellismo. Ma tornando a re Eric XIV, direi di leggere la seconda, di sentire la seconda parte della scheda, che così vediamo un pochino chi fosse questo personaggio.
Re Eric, negli anni attorno al 1560, si ritrova a combattere contemporaneamente su due fronti. Da una parte è coinvolto nella guerra di Livonia, dall'altra nella guerra dei Sette Anni. Desiderando partecipare in prima fila ai conflitti, Eric è costretto a delegare gli affari di Stato al suo fidato consigliere, Göran Persson. Costui non solo assume in sé il ruolo fino ad allora svolto dall'intero Consiglio dei Nobili, ma svolge anche le funzioni di procuratore capo, la figura più autorevole nell'amministrazione della giustizia. Göran, con il pieno appoggio del suo re, non si limita a tassare pesantemente gli aristocratici, ma nel timore di qualche insurrezione fa torturare alcuni di loro. Qui però il re e il suo fido consigliere si trovano davanti a un ostacolo. Per la legge svedese, le sevizie sono ammesse solo se precedono una sicura condanna a morte. Così i due prima condannano a morte più di 300 persone, poi, una volta torturate, in gran parte dei casi, concedono alle vittime una specie di amnistia. Un'eccezione la fa per un nobile del quale diffida e che si chiama Nils Svantesson Sture. Tutto dipende dal fatto che Eric ha numerosi figli illegittimi, ma nessuno che possa legalmente ereditare il trono. Così si convince che Nils stia tramando per mettere uno Sture al comando della Svezia. Anziché cercare le prove del complotto, Eric si affida a un astrologo che, interpellato, gli dice che il trono sarebbe stato occupato da un uomo dai capelli chiari.
Io comunque ce l'ho, arreda molto bene, anche è facile da montare. Sì. La Sture è un ottimo prodotto, secondo me, però è una mia opinione personale.
Picozzi, ritorniamo a noi, non badare a lui. Non badare.
Stavo pensando che in realtà questo fatto di affidarsi agli indovini, ai maghi e ai cartomanti, per dire, diffida di uno dai capelli biondi, e Nils Sture era un personaggio, oltre che nobile, che puntava alla corona, o quantomeno questo pensava, il nostro re Eric XIV, non è solo di lui, c'è un altro personaggio famosissimo che, ahimè, non ha dato retta all'indovina.
Chi è?
Oggi ci interroga.
Chi è?
Avevano aperto le viscere di un volatile e trovato i segni che era meglio che quella mattina non uscisse.
No, non lo so.
E non andasse al foro imperiale.
Sai. Se stop non lo sa, non ci provo nemmeno.
Alle Idi di marzo.
Giulio Cesare.
Assolutamente. Anche la moglie gli dice: dai retta agli aruspici, cioè a questi beggenti. Non andare in Senato questa mattina.
E lui invece andò. E lui ci beccò 27, 24, 28.
23, mi pare.
Di cui
anche una mortale.
Quella di Bruto?
No.
Però Bruto è... cioè, non,
quella di Bruto quella è inaspettata.
Però Bruto è un uomo d'onore.
Perché?
Perché tutto il ritornello del Cesare.
Digli qualcosa, Valeria, digli qualcosa. Noi che facciamo
di
teatro.
L'orazione.
Prima ha detto noi che scriviamo
Antonio.
Libri, noi che facciamo teatro.
Io mi ricordo solo Cuoque tu, Bruto, figlio mio.
No, ma c'è proprio tutto il monologo di Marlon Brando.
Ah, quindi ok.
Che è tratto da Shakespeare, ovviamente, che dice... vi è stato detto che Giulio Cesare era un tiranno, ve lo ha detto Tizio, ma Tizio è un uomo d'onore.
Quando si presenta al Senato romano.
E continua praticamente.
Il famoso speech.
Riesce a prendere tutto sommato,
cioè,
una folla.
Sono venuto a seppellire Cesare. Non a piangerlo.
Ok.
Vabbè.
Tutto a piangere Cesare, sì.
Vabbè.
Così mi ritrovo.
E quindi il nostro re, del tutto paranoico, decide anche di applicare questa strana legge. D'accordo con il suo praticamente attendente, vice, mentre lui è in guerra, gli affida tutto il comando, naturalmente lui prende tutti i nobili aristocratici, li tassa come più non può per finanziare le campagne di guerra del suo re, e naturalmente si arroga anche i privilegi del... dispensatore di giustizia, prende anche il carico di alto prefetto, per cui si inventano questa cosa che possono torturare, ma evitando di dare la morte. Nella Svezia del 1500 potremmo anche pensarci una cosa un po' strana rispetto agli altri paesi d'Europa: tu potevi torturare una persona solo se dopo lo uccidevi. E se era funzionale a un percorso di...
Eh sì, faceva parte prima di morire, sennò di subito ti torturo.
Sì, questo è sospetto, come a dire, nel momento stesso in cui ti torturo so che comunque uscirà la verità che so già.
Certo.
Non ne usciranno altre, e quindi a questo punto io so già che la verità è che tu sei un traditore, ti torturo, me lo confermi, io ti faccio fuori. Ma siccome in quel caso la verità non era in sintonia con la tortura, allora a questo punto si sono inventati di utilizzare questa clausola eccezionale.
Quindi esattamente al contrario, cioè sì, ti torturo ammesso che poi non ti uccido.
Ti torturo, ti condanno a morte, ma poi applico una dispensa particolare,
per cui
speciale,
ti risparmio
per
la
cui
vita.
Praticamente commuto la tua pena, eccetera, eccetera. Eric è comunque uno che decide a un certo punto che una cospirazione c'è, che gli Sture sono una famiglia ricca e nobile che è al centro di ogni macchinazione, e in qualche misura riesce a farli arrestare. E poi il comportamento che terrà lo sentiremo nella prossima parte.
Se siete curiosi di sentire il finale, restate su 105.
CSI Milano.
Noi siamo pronti per l'ultima parte di questo numero, episodio di CSI Milano, dedicato a re, follia, arsenico, vecchi merletti, torture.
Non mi sono distratto né mi sto distraendo, ma stavo vedendo che contemporaneamente Machine Gun Kelly, che abbiamo appena ascoltato, è Machine Gun Kelly, famosissimo criminale.
L'abbiamo trattato noi all'epoca.
L'abbiamo trattato, Machine Gun era praticamente il mitragliatore con il caricatore rotondo, Machine quello dei tempi.
Certo, dei gangster anni 30, sì, forse anche prima. Mafia,
no, ma proprio Kelly era uno dei ricercati numero uno insieme a John Dillinger, a Capone, siamo in quel periodo lì, da J. Edgar Hoover, e lui aveva questo soprannome Machine Gun Kelly perché in realtà utilizzava questo... grande, in realtà poi si è scoperto.
Mitragliatore dove dentro aveva un nastro di proiettili.
Un nastro di proiettili, sì, 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 sì.
Sparava per 20 minuti.
Per cui che questo abbia scelto da rapper di prendersi il nome di... Oltretutto poi neanche granché, perché Machine Gun nella storia del crimine sembra poi essere stato uno che sparava poco, che non era mai in prima fila, cioè non proprio l'esempio di un grandissimo criminale, insomma, una mezza tacca. Così come effettivamente anche Al Capone, una volta che è finito in galera, lo chiamavano il gallo castrato.
Era il mitragliatore che si vede nei film tipo Untouchable, quei film lì dove loro su queste macchine anni 20, su queste Ford, sono praticamente sul predellino in piedi con il mitre
sì,
sparano
delle impazzate.
Allora io adesso andrei sulla terza parte della scheda e poi vi racconto il finale di che fine fa.
Andiamo.
Eric 14.
Eric arriva a Uppsala il 16 maggio 1567 in una condizione di evidente alterazione mentale. Tre giorni più tardi, quando il consiglio dovrebbe approvare le condanne a morte decise dal re, Eric si prepara un bel discorso da tenere davanti al Riksdag, ma ci rinuncia perché ha perso gli appunti e non sa come farne a meno. In ogni caso, dà ordine al fidato Persson di arrestare Nils Sture. Contemporaneamente indirizza una lettera a Svante Sture in cui gli dice d'averci ripensato, che la famiglia Sture non ha mai avuto intenzioni ostili verso di lui e che è proprio il caso di dimenticare ogni screzio passato. Per dar più peso alle proprie parole, il re fa visita a Svante, ristretto in una cella, e gli si inginocchia davanti, implorando il suo perdono e promettendogli una riconciliazione. Così lascia il castello, ma solo per farvi ritorno alcune ore dopo. Appena Nils Sture gli è abbastanza vicino, estrae un pugnale e lo uccide. Dopodiché torna a trovare Svante comunicandogli di non poterlo risparmiare. Mai, infatti, avrebbe potuto lasciarlo in libertà dopo quanto ha fatto. E nel congedarsi ordina alle guardie di uccidere tutti tranne Herr Sten. Le sentinelle portano a termine l'ordine, ma risparmiano Sten Banner e Sten Eriksson, in quanto non sanno a quale Sten si sia appena riferito il re. Compiuta la carneficina, il re si trova davanti il suo tutore Dionisio Beurreo. L'uomo cerca di calmarlo, ma è evidente che è preda di un attacco di follia, tanto che Eric lo fa arrestare e condurre in una foresta vicina, dove viene accoltellato.
Scusa Massimo, in tutto questo Dionisio Beurreo di che nazionalità è?
Evidentemente da tutore arrivava da paesi più...
ispanici o italiano?
Ispanici o fiamminghi. Cioè
io adesso lo googlo. Sai.
Potrebbe essere anche greco.
Dionisio Beurreo.
Comunque avete sentito come a un certo punto il nostro Eric, il 14esimo senato, completamente fuori di blocco, ha fatto arrestare tutta la famiglia Sture, dopodiché è andato a trovare il padre dicendo in lacrime, piangendo, inginocchiato, ho sbagliato tutto, voi non c'entrate nulla, eccetera, eccetera. E dopodiché che cosa succede? Succede che esce dal castello dove viene rinchiuso il papà Sture e dopo poco però fa il marcio indietro, torna indietro e lo uccide. Che cosa sia passato per la testa non lo sappiamo, sta di fatto che poi nella cella accanto c'è il figlio e lui entra e fa uccidere anche il figlio dicendo senti, io ti avrei anche risparmiato, ma siccome tu tutto sommato non potresti mai tollerare e perdonarmi il gesto che ho fatto con tuo padre uccidendolo, quindi a questo punto sono costretto a uccidere anche te, esce in preda totalmente alla confusione mentale. È lì che incontra il nostro tutore che De Ross non riesce assolutamente a trovare.
Cioè, è incredibile che non lo si trovi su Wikipedia. Cioè, è citato negli omicidi delle Sture, ma non c'è una voce che lo riguarda.
Può essere che probabilmente...
L'hanno italianizzato,
sì, l'hanno italianizzato. E fa fuori anche il suo tutore, che naturalmente era persona affettivamente a lui molto vicina. E a questo punto la fine di Eric XIV è che lo perdono completamente di vista e lo ritrovano che vaga per le foreste vestito da contadino, totalmente smemore di chi egli sia, di che cosa faccia. lo prendono, lo riportano a corte, dove lo affidano alla moglie e naturalmente lo impiega quantomeno almeno 6 mesi per ritornare un pochino in sé. Ma a questo punto il paradosso di tutta la vicenda è che davvero lo vogliono far fuori, ma non sono gli Stüre, sono i suoi due fratelli.
Ma pensi.
Sono i suoi due fratelli che a un certo punto hanno capito di avere a che fare con qualcuno di assolutamente ingovernabile, e tutti i protagonisti più o meno di questa triste storia finiscono morti, ammazzati piuttosto che, e il nostro invece Eric XIV finisce avvelenato con che cosa?
Con la carta da parati, no.
Con la carta da parati
pure lui, con l'arsenico,
con un tappezziere, gli è andato un tappezziere,
e che evidentemente era il sistema più pratico, più veloce, anche certo. Perché devo dirvi che l'arsenico dà spesso a dosaggi un pochino alti, dà dei disturbi gastrointestinali, e i nostri amici dei secoli scorsi con lo stomaco non è che ci avessero poi, lo trattassero sì, estremamente bene.
Se devi uccidere uno, non fargli avere anche il cagotto, mi sembra brutto.
Ma voi pensate che addirittura una delle grandi avvelenatrici della storia del mondo criminale, che è una certa Locusta o Lucusta, l'avvelenatrice, stiamo parlando dei tempi di Nerone, a un certo punto le fu ordinato di preparare un piatto avvelenato per l'imperatore Claudio, e gli offrirono un piatto con una cosa che a lui piaceva moltissimo, che copriva il sapore del veleno, che era un piatto di funghi. Ma siccome i banchetti dei re romani erano talmente ridondanti, cosa è successo? Che gli hanno servito il banchetto di funghi per ultimo, quando non ci stava più niente.
Quindi un po' Monty Python.
Quindi...
Mangi un funghetto.
E quindi ha mangiato due funghetti.
E basta.
No, e ha tirato su tutto quello che aveva mangiato prima.
Okay. Certo.
E naturalmente la perfidia, mi pare di Agrippina, che fosse la mandante dell'omicidio, fu quella di prezzolare un medico che intervenne al momento e disse: quest'uomo ha bisogno di un clistere.
Ale,
un clistere all'arsenico.
Porca miseria.
Per cui in realtà quello che non era riuscito a fare, forse non all'arsenico, qualche pianta maledetta tipo belladonna, eccetera. Okay. Per cui quello che non è riuscito a fare con per bocca, riuscì a farlo.
Che incurato. Altrimenti.
Senti, vabbè. Piccola precisazione, tornando a quello che dicevamo prima, Machine Gun Kelly ha scelto proprio apposta quel nome lì in omaggio al gangster, perché come lui sparava col mitragliatore, lui spara e mitraglia le rime, quindi c'è proprio un senso legato a questo.
Sì, no, ma io ti dicevo semplicemente che c'è un dubbio storico che lui sparasse il machine gun, gangster, sparasse altro che sciocchezze.
Certo.
Okay.
Che si era fatto una fama ben più da duro di quello che poi la realtà.
Con il famoso fucile Thompson, scrive qualcuno.
Yes.
Fermiamoci, ciao, ci sentiamo martedì prossimo. Grazie Picozzi. Ciao.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.